Buongiorno e ben ritrovati in una nuova puntata di Tech Heroes. Siamo in collegamento dallo studio di Nicola Ferrini da Roma. Ciao Nick.
Ciao a tutti, ciao Paola.
Ciao Nick, grazie ancora, grazie mille di essere qui con noi. L'argomento di oggi è, diciamo così, una costola di un argomento ancora più importante, che è il nostro nuovo sistema operativo client, ovvero Windows 10. Windows 10 stiamo imparando a conoscerlo, abbiamo cominciato già ad installarlo da luglio dell'anno scorso, siamo in tantissimi che lo abbiamo installato, e ha portato con sé un mucchio di novità che rappresentano, insomma, la storia che la tecnologia sta creando, il percorso che la tecnologia sta creando. Nella puntata di oggi, come vi dicevo, quello che tratteremo è solo un piccolissimo pezzettino di Windows 10, ma di un'importanza pazzesca, perché riguarda proprio la vita del sistema operativo e i suoi update. Ripeto, i suoi update, quindi oggi parliamo degli aggiornamenti del sistema operativo che prende il nome in Windows 10 di Windows as a Service, quindi poi Nicola ci aiuterà a capire meglio, però è molto importante capire che non si parla semplicemente della distribuzione, della installazione del sistema operativo, ma ci stiamo conoscendo quelle che sono e saranno le regole di aggiornamento della vita del sistema operativo. Nick, lasciate la parola.
Sì, grazie Paola. Esattamente il sottotitolo che ho messo in questo tipo di presentazione è proprio il concetto del Windows as a Service. Che cosa significa Windows as a Service? Allora, vi faccio vedere che cosa succede quando viene creato un nuovo sistema operativo. Gli ingegneri di Microsoft creano le prime build, se le distribuiscono tra di loro, poi ovviamente avviene all'interno della stessa Microsoft una validazione con decine di migliaia di utenti, fino a quando c'è la possibilità di avere pubblicamente a disposizione Windows con un programma particolare che è quello degli Insider. Quindi ancora oggi esiste il programma Microsoft Insider per Windows 10, dove diverse milioni di utenti possono vedere in anteprima quelle che saranno funzionalità del sistema operativo distribuite successivamente. Questo tipo di testing dura dai 4 ai 6 mesi, fino a quando Windows, come dicevi tu, per la prima volta il 29 luglio del 2015 è stato distribuito pubblicamente ed è disponibile in questo momento su diversi milioni di computer. Questo viene chiamato il current branch. Utilizzerò parecchio dei termini particolari, molto tecnici, per farvi capire che cosa significa per il nuovo sistema operativo di casa Microsoft aggiornare le proprie funzionalità. Il current branch dovrebbe durare 4 mesi e, come molti di voi sapranno, già qualche mese fa è uscito il Threshold 2. Per l'appassionati delle chicche informatiche, il nome in codice di Windows 10 era Threshold. Che cosa significa Threshold? Significa che in determinati momenti Microsoft deciderà di distribuire una build del sistema operativo con tutti gli aggiornamenti precedenti, dove per aggiornamenti non ci sono più soltanto le patch, quindi qualcosa che va a risolvere dei bug del sistema operativo. Ci saranno anche delle nuove funzionalità. Il mercato è cambiato. Noi abbiamo i cellulari e i cellulari molto spesso si aggiornano perché il web ha bisogno di aggiornamenti continui. Bene, questa è la nuova filosofia di Windows 10, Windows as a Service. Continuamente, a distanza di pochi mesi, aggiungere nuove funzionalità. Quindi non soltanto patching, ma aggiornamenti di funzionalità del sistema operativo. Questo tipo però di approccio potrebbe andare benissimo per la parte consumer. Non sempre le aziende hanno questo tipo di flessibilità. Perciò c'è un branch a parte che dura molto di più, che è il Current Branch for Business, quello dedicato alle imprese, alle enterprise, se vogliamo, ma a tutti i tipi di imprese, non soltanto le enterprise. In ogni caso, all'interno del Current Branch for Business poi è possibile creare gli internal ring, gli anelli, dove diversi amministratori dei sistemi potranno decidere quale tipo di aggiornamenti installare, quindi poterli distribuire con una cadenza più lenta, più lunga, perché è necessario sempre fare i test sulle applicazioni. E quindi quello che volevo sottolineare è che è richiesto un nuovo approccio anche dal punto di vista di noi IT implementers su quello che è il Windows as a Service.
Mm-hmm. Ok, quindi fondamentalmente diciamo che hai parlato di aziende, hai fatto bene a distinguere insomma tutti i tipi di aziende, non necessariamente solo le aziende più, più grandi, quindi coloro i quali erano abituati a affrontare l'update di Windows devono cambiare completamente approccio, perché insomma bisogna fare una scelta, mi sembra, no?
Assolutamente sì, deve essere un approccio diverso che richiede anche un certo tipo di reattività e una pianificazione, quindi va bene pianificare ma bisogna essere anche reattivi. E io come posso fare qualcosa del genere?
Sì.
Allora, intanto per esempio posso partecipare alle diverse preview, vedere il preview branch, partecipare al programma dei Windows Insider e quindi cercare anche di dare dei feedback al team di sviluppo Microsoft sul prodotto. A questo punto avviene il rilascio. Ormai siamo alla threshold 2 di novembre, quindi ovviamente quello è il current branch dove ci troviamo in questo momento qui. Viene ovviamente distribuito sull'audience appropriata, quindi dopo aver fatto opportuni test sia sul sistema operativo ma anche sulle applicazioni che devono girare all'interno del sistema operativo, io potrei distribuirlo a un pilot, quindi a un gruppo di utenti che possono verificare se ci sono delle incompatibilità con il software. A questo punto sono pronto per distribuirlo in azienda e quindi viene dato a tutti, viene distribuito con delle modalità molto molto semplici che sono il classico Windows Update, tanto per intenderci, e ho la possibilità quindi di poterne sfruttare al massimo le potenzialità. Però che cosa succede? Succede che c'è anche l'LTSB, cioè il Long Term Services Branch, su alcuni sistemi molto molto specializzati, il Critical System, io posso decidere di posticipare gli aggiornamenti, quindi posso fare un defer upgrade in modo tale da aspettare ancora un po' di tempo, testare, assicurarmi che tutto vada bene e poi distribuire la versione aggiornata del sistema operativo.
Ok, quindi è questo quando si parla di scelta alla fine, no? Perché io come amministratore di sistema posso individuare un set di macchine, come dici tu, non critiche, un set di macchine critiche. Insomma, il set di macchine critiche magari potrebbero essere quelle macchine che non possono essere riavviate con molta leggerezza, no? Quindi magari qualche update si porta dietro un restart, oppure potrebbe minimamente modificare il tempo di risposta del servizio della macchina stessa, e questo potrebbe crearmi dei problemi. E questo mi sembra anche molto 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 comodo da un certo punto di vista, perché vuol dire che io insomma ho il completo controllo, sono io a priori che decido chi e chi può avere l'update e chi non può avere l'update. Poi tra l'altro credo che sia giusto anche sottolineare che cosa si intende per update, no? Non dobbiamo più pensare come pensavamo nei sistemi operativi precedenti, dove si magari modificavano attraverso delle service pack proprio completamente il sistema operativo. Qui si parla di pezzettini che si aggiungono comunque al complesso di Windows 10 già ben definito, ben chiuso e ben funzionante. Quindi insomma stanno cambiando veramente tante cose in questo ambito, no?
Assolutamente sì, i concetti sono diversi. La parola aggiornamento in italiano non rende tanto l'idea, però diciamo, se lo dico in inglese si capisce meglio. La differenza è tra il termine update e il termine upgrade.
Esatto.
Quindi mentre io in upgrade posso passare da una versione di un sistema operativo alla versione successiva o alle versioni successive,
esatto,
l'update generalmente tratta il patching e quindi vado a risolvere quello che possono essere dei bachi. In questo caso, quando tu hai nominato i service pack, si parlava di feature upgrade anche. Quindi il service pack era l'insieme cumulativo delle patch più venivano aggiunte delle funzionalità. E allora così ci comporteremo con quello che riguarda il current branch. Cioè potremo fare feature upgrade continui. Molto molto interessante per la parte consumer, un po' meno per la parte business. Ecco perché ho la possibilità di fare Current Branch for Business. La vedi sotto, la parte relativa al Defer Upgrade? Posso dire per alcune macchine, qui posso sceglierlo direttamente io, poi ovviamente all'interno di un'azienda si potrà fare attraverso le Group Policy. Posso decidere di abilitare il Defer Upgrade, quindi posticipare l'aggiornamento in modo tale da poter evitare che le versioni Pro e le versioni Enterprise di Windows 10 installino gli ultimi aggiornamenti senza che prima io li abbia testati, quindi aspettare un attimino in più. Permettimi di spiegare meglio questa slide. Questa è una slide che io ho veramente fortemente voluto e approfitto di questo Tech Heroes per parlarne. Come si distribuiscono gli aggiornamenti? Allora, l'idea è di andare a guardare e di verificare prima che le patch funzionino e non creano nessun tipo di problema per le mie applicazioni. Quindi non fare Windows Update come a casa, clicco, faccio tutti gli update avanti, avanti, avanti e poi come va va. All'interno di un'azienda io ho bisogno di testare prima e poi distribuire all'interno della produzione. Quindi invito tutti quanti, lo so che porta via tempo, ma è molto importante fare prima i test su un insieme di macchine all'interno dell'azienda e poi poter fare il deploy sul restante numero delle macchine. Quindi è veramente essenziale.
Sì, giustamente.
In più c'è il Windows Update for Business. Il Windows Update for Business distribuisce le patch in maniera diversa dal classico VSUS aziendale ed è proprio finalizzato a quello che vi dicevo, al long term servicing, o comunque dare la possibilità di avere diversi ring all'interno dell'azienda per poter poi decidere a quali livelli arrivare per gli aggiornamenti, quindi poter scegliere e soprattutto poter differenziare per diversi dispositivi. Immagina di avere in azienda le classiche postazioni di lavoro e i tablet. Quindi io potrei aggiornare i tablet in un modo e le postazioni di lavoro in maniera completamente diversa, perché richiedono due modalità di aggiornamento e due ring completamente diversi.
Certo.
Anche qui ovviamente per il Windows Update for Business ci sarà quindi la possibilità di fare il defer degli upgrade e in questo caso anche il defer degli update espressi in mesi e in settimane, quindi posso andare in maniera molto più granulare.
Certo, quindi diciamo che questa nuova tattica, questa nuova metodologia di interpretare gli update va sicuramente calcolata molto bene. Come tutte le strategie bisogna calcolarla, bisogna deciderla in maniera puntuale, ma come tutte le strategie ben fatte, una volta ben definita mi dà la libertà, passatemi il termine, di lasciare gli update al loro destino senza dovermi necessariamente preoccupare del fatto che appunto alcuni computer sono più a rischio di altri, ma fatta una buona strategia ho deciso quali possono avere gli update e quali no, ma lì dove ho deciso che gli update devono arrivare posso ulteriormente scegliere in che condizioni, ogni quanto tempo, fare un sottogruppo e fare i test, come dicevi giustamente tu Nicola, e avere ancora una volta sempre al tempo T con zero il completo controllo di quello che è la situazione dei miei Windows 10 in azienda.
Bene. Assolutamente sì, direi che accontenta tutti.
Esatto, esattamente.
Accontenta veramente tutti, quindi qualsiasi tipo di necessità aziendale,
sì.
E quindi qualsiasi tipo di software o qualsiasi tipo di device, perché ormai abbiamo Windows 10 su tanti device diversi,
esatto.
Dal cellulare fino al tablet, fino al notebook, per arrivare alla classica postazione di lavoro, per arrivare poi ai televisori o perché no anche IoT, Internet of Things,
sì.
Ho la possibilità di poter decidere come aggiornare le diverse gli diversi strumenti.
Certo, poi come, tra le altre cose, come dici tu, avendo elencato tutti i tipi di device, ovviamente entra in gioco anche tutta la parte di gestione dei device. Tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo raccontato, comunque si integra perfettamente con tutti i nostri sistemi di gestione di management dei device. Certo. Quindi posso anche centralmente, come hai accennato, centralmente controllare tutto questo con pochi click e da un'unica dashboard. Nick, grazie mille, preziosissimo e precisissimo come al solito. E ti ringrazio ancora, ti saluto e mi raccomando, insomma, sentiamoci ancora per approfondire altri argomenti. Okay. E saluto tutti. Grazie mille.
Ciao, alla prossima.